è un po' più forte questo attacco bianconero, vero Gabriele Cantella? Buongiorno.
Ciao Giulia, buongiorno a te. È il più forte della Serie A, mi sbilancio.
Tutti sbilanci e mi dici.
O se non il più forte, Giulia, quantomeno il più completo.
Ah, oh, mi piace un sacco questo inizio di collegamento, perché mi trovi effettivamente d'accordo. Adesso ho iniziato la trasmissione commentando anche un altro aspetto, poi ci andiamo anche lì, però soffermandoci un attimo sulla questione attacco, non so se si possa già fare un paragone con quello che è capitato 365 giorni fa, perché non dimentichiamo che un anno fa la Juventus aveva cominciato il campionato mettendo la quinta, e anche lì tutti, Thiago Motta, idolo mitico, guardate cosa ha fatto, Allegri, bel gioco, non lo vogliamo più, adesso invece si segna, segna chiunque. Ecco, poi ci siamo dovuti un attimo riprendere.
Dobbiamo tutti andarci con i piedi di piombo, non entusiasmarci troppo per i sei punti nelle prime due giornate, anche perché alla terza siamo attesi da un big match subito, il Derby d'Italia, che sarà particolarmente delicato per l'Inter, che è reduce dalla sconfitta interna con l'Udinese, ma molto importante secondo me per la Juventus, perché lì, ecco, capiremo di più sulla solidità di questa squadra e quindi anche sulle ambizioni scudetto della Juve di Tudor.
Hai perfettamente ragione, il calendario è stato birbantello quest'anno, perché metterti già un Inter-Juve alla terza giornata vuol dire veramente che sei cattivo, però insomma, anzi, ci può far piacere semplicemente per un motivo, perché negli ultimi anni, quando appunto si è incontrato per la prima volta l'Inter, si era già insomma un po' più verso la fine dell'anno, fondamentalmente l'anno solare intendo, c'era già qualcosa di più in ballo, era già iniziata anche la Champions, c'era un po' più di stanchezza, ora c'è un po' più di freschezza invece, passatemi il termine, non che il fatto di arrivare da una prestazione positiva o comunque da una vittoria col Genoa e invece l'Inter da una sconfitta con l'Udinese dica già qualcosa di sicuro, assolutamente no, ma io quelli che quest'anno mettono l'Inter tra le prime due, io non gli do tutta sta ragione, perché io non sono così convinta che sarà facile il lavoro per Chivu.
Sono d'accordo con te, ma inevitabilmente il lavoro per Chivu non sarà facile, perché le prime due partite dell'Inter hanno dimostrato che i calciatori hanno ancora in testa gli automatismi e i meccanismi di Simone Inzaghi.
Inzaghi, è vero.
Quindi lui dovrà fare un doppio lavoro, perché dovrà dare nuove motivazioni a calciatori che sono reduci dalla disfatta di Monaco di Baviera, e nello stesso tempo sradicare dalle loro teste l'approccio di Inzaghi e sostituirlo con il suo. E sai, comunicare le tue idee, se sei un giovane allenatore con poca esperienza alle spalle e con un curriculum ancora tutto da scrivere, comunicarle a calciatori fatti e finiti come Lautaro, come Thuram, come Çalhanoğlu, può essere un problema, o comunque è difficile, specie all'inizio. Quindi il cammino dell'Inter secondo me sarà tortuoso. Non è detto che Chivu chiaramente verrà esonerato, come sostengono alcuni. Magari l'Inter vincerà anche lo scudetto, ma ci arriverà gradualmente. La strada sarà lunga.
Non dire queste cose, che qua...
No. Io lo dico in questo caso da mani avantista.
Ecco, fantastico, quasi per esorcizzare la cosa, esercizziamo la cosa in generale, ecco, così va meglio. Intanto Massimo da Venezia ti saluta, ci ha scritto proprio in questo istante. Dai un voto al mercato, non mi ricordo se tu, adesso perché ne abbiamo sentiti non so quanti nel corso dell'estate di comunque opinionisti, colleghi, eccetera. Tu eri dell'idea che Comolli si sarebbe confermato un grande dirigente, o eri titubante?
No, volevo semplicemente prendermi il tempo giusto per poter, non dico giudicare, ma valutare il suo lavoro, e ho fatto bene ad aspettare fino all'ultima giornata, perché poi all'ultima giornata ha sparato i botti che io mi aspettavo o comunque speravo. Ti dico, il voto al mercato per me è 7, perché è riuscito
era
a
più alto l'anno scorso, Gabri?
Era più alto, sì, era più alto. E poi i fatti effettivamente mi hanno dato torto, quindi anche qui cerco di essere un po' meno entusiasta, un po' più equilibrato. Ti dico 7 perché ha lavorato bene in uscita, perché si è liberato obiettivamente di alcune zavorre delle quali non era difficile, non era facile liberarsi. Ce ne sarebbero ancora alcune, ma non si può pretendere tutto e subito. E poi sono arrivati, secondo me, due grandissimi profili come Openda e Zegrova nell'ultimo giorno di mercato. Era già arrivato David a parametro zero, che è un altro calciatore per cui io stravedo. Perché 7 allora? Tu dici, ma a questo punto potresti dargli un voto più alto? Beh, perché faccio la media con quello che manca, e secondo me comunque
cosa manca?
Le criticità che sono presenti nella rosa della Juventus sono gravi. Manca un centrocampista di livello, un centrocampista di costruzione, perché abbiamo visto anche a Genova, ed eravamo lì tutti e due, l'abbiamo visto bene dal campo, o meglio dagli spalti, che quando la Juve doveva andare a costruire a centrocampo chiaramente faceva fatica. La Juve è forte e mette i brividi quando riparte, perché appunto parlavamo di un attacco che forse nessun altro ha in Serie A, però se la Juve deve fare la partita e deve costruire, secondo me fa un po' più di difficoltà e quindi manca un grande centrocampista di costruzione, manca probabilmente un altro esterno basso e anche un altro centrale difensivo. Io l'avrei preso, certo, ripeto, non si poteva, forse anche per i paletti del fair play finanziario, e ricordiamoci che Comolli ha ereditato delle macerie, e quindi il voto globalmente è positivo, 7, perché la media tra quello che manca, ma anche con quello che invece ha fatto ed è stato tanto di buono.
Ma fammi capire, quale squadra può secondo te definirsi allora soddisfatta al 100% perché è stato fatto tutto in maniera perfetta lineare? Napoli?
No, neanche. Io non capisco questi voti esagerati in positivo al mercato del Napoli. Sì, ha fatto tanto mercato, si è infortunato Lukaku e addirittura sono andati a mettere una grossa cifra su Højlund all'ultimo giorno di mercato.
Però sì, ma è un bel rischio l'Højlund a Manchester,
Giulia,
è un bel rischio.
Volevo arrivare proprio qui, cioè mi sembrano tanti giocatori buoni, discreti, che sicuramente vanno a rinforzare l'impianto, sicuramente vanno ad arricchire la rosa, ma non è che il Napoli abbia preso sti fenomeni che venivano millantati, no? Perché si è detto Conte è rimasto perché De Laurentiis gli ha promesso un mercato da big. Questo per me non è un mercato da big. Højlund, che ha fatto schifo al Manchester United, uso un termine forte ma è la verità. Lang, che è un'incognita comunque per quanto talentuoso, e Marianucci,
Luca
Beukema, non mi sembra che abbia preso Beckenbauer e Maradona, con tutto il rispetto.
No, diciamo che sicuramente quello che ha fatto più clamore è stato il colpo De Bruyne, che obiettivamente è vero, era uno svincolato e tutto, non è più un ragazzetto, però lui può darti quell'esperienza che magari un po' mancava, no? Nel Napoli, e permettimi, certo, concludo. L'acquisto più grande che ha fatto il Napoli è la permanenza di Antonio Conte, quindi il mercato che è stato fatto è come dire: noi pigliamo quello che possiamo pigliare, anche se non sono per forza dei grandi campioni, tanto ce l'abbiamo in panchina, quello che poi li aggiusta, li smussa, brava, e li mette insieme. Un po' questo, secondo me,
E la vera forza del Napoli è quella, Giulia, dici bene. Ce ne sarebbe un'altra, che è quella che gli allungano le partite finché non segna, però vabbè, questa è un'opinione mia.
Anche al Genoa hanno cercato di allungare la partita finché ma lì non è andata, lì c'è stata poi anche un po'.
C'era la traversa di mezzo, lì ha soffiato Di Gregorio e fortunatamente è andata bene, dai.
Sì, anche perché Di Gregorio quella palla poteva anche non spostarla con le mani, perché sarebbe uscita, ma va bene, ne abbiamo già ampiamente parlato ieri. Hai detto che comunque qualcosa ancora un po' è mancata, la grande conferma, però adesso così ti porto in chiusura, poi hai invece al discorso che facevo inizio puntata. Oggi tutti i giornali un po' aprono con il rinnovo di contratto probabile, proposto, pronto ad essere firmato di Kenan Yıldız. Sicuramente la soddisfazione più grande di questa stagione è stata evitare che, come un po' invece si diceva, no, l'anno scorso, questo grandissimo talento venisse appunto perso, visto che poi i tifosi si sono iniziati a lamentare un po' da subito, perché è partito quell'altro, Savona non doveva andare, non ho visto nessuno poi però invece disintegrarsi per Savona, Miretti non deve andare al Napoli, quindi insomma un po' di paura c'era. Yıldız è rimasto, verrà ovviamente confermato, questa maglia numero 10 che, chiedo anche a te a questo punto, sembra non dargli poi così fastidio, nel senso stiamo assistendo ad un giovanissimo giocatore con una maglia pesantissima sulle spalle, che però risulta precisissimo, no? Nel comportamento, in particolare in campo.
Perché è uno di quelli che sono nati pronti. Lui è nato pronto, lui a questa età e ancora con poca esperienza ha le spalle già sufficientemente larghe per sopportare il peso di quella maglia che in realtà non gli pesa, ma lo gasa. E del resto anche del Piero quella maglia la ereditò da Baggio ad appena 21 anni, quindi insomma l'età più o meno è quella. Adesso io non voglio paragonare il vista del Piero, perché del Piero per me resta di un livello che non so.
Ma noi gli auguriamo di arrivare,
glielo auguriamo, però ecco, all'ottimo lavoro di Comolli, al netto di quello che manca, come dicevo prima, aggiungo anche la conferma di Yıldız,
che era tra l'altro stato uno dei grandi motivi, diciamo, che hanno in qualche modo poi fatto pendere la bilancia dal lato del giunto live out, visto che era stato proprio lui uno di quelli che aveva già iniziato un po' ad intavolare qualche trattativa con squadre ovviamente europee, non italiane, per una eventuale cessione. Un flash in chiusura, una delle grandi soddisfazioni dei nostri ascoltatori è stato non veder dare soldi alle squadre italiane in questo mercato da parte di Comolli. Sei d'accordo?
Sì, abbastanza. Dopo il 60 per Cop Mainers all'Atalanta di un'estate fa, insomma, quest'anno
Fiorentina e Atalanta a bocca asciutta quest'anno,
brava, quest'anno si poteva anche fare diversamente, si è fatto diversamente e credo che sia stato giusto così. Poi questo non significa che se tra un'estate ci sarà qualche calciatore che verrà fuori dal campionato italiano non bisognerà prenderlo, se sarà il caso di prenderlo, però in questo momento è andata bene così, dai.